La rivista.
L'ascesa dei food creator ha trasformato i social in una commedia alimentare che orienta consumi e linguaggi. Il cibo cede il passo al food porn, così lo chiamano, dove l'intrattenimento conta alla fine più della gastronomia. Tra recensioni non sempre trasparenti, denunce e una neolingua standardizzata, i creator attirano il pubblico puntando sulla spettacolarizzazione e sulla creazione di personaggi controversi. La sostanza svanisce in favore del puro contenuto. Se ne parla in un articolo di Francesco Pattacini intitolato Il food porn alla conquista della creator economy, apparso sulla testata Link Idea per la TV. Buongiorno Francesco Pattacini, benvenuto tra noi qui a Verde Aurora.
Buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito.
Lei è autore, copywriter, freelance, ha scritto di cibo per Domani, Rolling Stone, L'inchiesta gastronomica e Zero. Grumi, non so se pronuncio giusto, è la sua, perché c'è un umlaut sulla U, è la sua newsletter che esce ogni tanto su Substack. Ecco, allora, Francesco Pattacini, nel testo lei evidenzia come il focus si sia spostato dalle competenze culinarie alla costruzione del personaggio per quanto riguarda il cibo e i social. Ci fa qualche esempio?
Sì, credo che il modo in cui si è cominciato a parlare di cibo negli ultimi anni vada guardato soprattutto con attenzione, perché riguarda il nostro stare e connetterci al mondo attraverso ciò che si mangia e non ha a che fare solo con le competenze culinarie o gastronomiche, ma tutta una serie di temi fondamentali come la sostenibilità ambientale, quella sociale, il benessere, la salute e così via. E quello che sta accadendo negli ultimi tempi è lo spostamento del discorso verso una componente principalmente ludica e fondata su scelte comunicative ben precise per catturare l'attenzione e convertirla in guadagni. Penso ad esempio, appunto facendo alcuni esempi, ad alcuni ristoratori che in pochissimo tempo hanno raccolto migliaia di follower collaborando con appunto influencer o a volte pure peggio diventandolo loro stessi ed essendo disposti a creare una versione di se stessi grottesca ed esagerata che smette di parlare di cibo pur di farsi notare.
Sì, è effettivamente l'accento non è più tanto sul cibo, sulla cucina, anche intesa in senso sociale, come ci diceva lei, ma sulla costruzione del personaggio, sulla comunicazione. Ecco, in che modo questo cambio di priorità influenza, per esempio, l'affidabilità delle recensioni, in particolare sui social?
Le recensioni sono un grande strumento, ma nascondono parecchie insidie che la pratica del food influencing ha sicuramente evidenziato. Non esistendo un'oggettività totale attorno alla recensione, parliamo sì di competenze, ma soprattutto di sensazioni in ambito gastronomico, rende il fatto che la credibilità sia qualcosa di difficilissimo e lunghissimo da costruire. Il food influencing, ma anche le piattaforme user-based di questi anni, hanno evidenziato il limite di questo contenitore, perché non si parla soltanto di un punto di vista non esperto, che io sinceramente rimango convinto che parlare di cibo rimanga una pratica positiva ed estremamente affascinante, ma perché spesso le discussioni si riducono a una questione di o prezzo o di gusto personale, di cui appunto non è possibile certificare la buona fede o il conflitto di interessi, che rischia quindi di prendere i contorni di uno scontro fra tifoserie.
Parlava appunto del conflitto di interesse. C'è il problema, per esempio, dei video sponsorizzati non segnalati. Ecco, quanto è diffusa oggi la mancanza di trasparenza tra gli influencer che parlano di cibo?
Ma fortunatamente sta un po' cambiando, nel senso che sono state fatte nuove leggi, nuove tutele per i consumatori, dalla regolamentazione dell'advertisement attraverso la pubblicazione degli hashtag oppure l'intervento di Agicom in Italia ha definito norme più precise. Mancano però ancora elementi appunto su come interpretare il conflitto di interessi, ma ancora una volta sigle ed elenchi agiscono solo da un punto di vista legale, la questione secondo me rimane molto ancora culturale, ha bisogno di un pensiero critico importante.
Parlando di cultura, lei nel suo articolo, da cui siamo partiti oggi, parla anche della lingua di questi influencer che si dedicano al cibo e la descrive come una neolingua gastronomica, fatta di termini ripetitivi, espressioni standardizzate. Ecco, vogliamo fare qualche esempio anche qui di questa neolingua?
Sì, nell'articolo uso questo termine perché a colpirmi è stata molto la polarizzazione delle parole, soprattutto quando si muovono in una sfera piena di sfaccettature come quella del gusto. Si usano termini come crunchy, smash, buono e basta, che hanno tutto l'aspetto di una lingua nuova, non tanto perché utilizzano degli inglesismi o delle parole di origine straniera, quanto perché sembrano sostituire in termini qualitativi altre parole. Mi spiego meglio, in questo senso un bacon poco croccante, poco crunchy, rischia di essere visto come di poca qualità, mentre uno crunchy verrà percepito esattamente in maniera opposta. Il fatto è che stiamo parlando di contenuti virali continuamente in cambiamento, ma che alle spalle lasciano appunto questa polarizzazione verso gli estremi, buono e non buono, croccante o meno.
E come si fa a trovare una guida per chi è appassionato di cibo, di cucina, per districarsi in questo mondo che è veramente affollato di quello che viene chiamato food porn in qualche modo, cioè di proposte continue e non sollecitate di recensioni e di immagini dedicate al cibo? Come si fa a non essere sovrastati da tutto questo, a trovare la propria strada, diciamo così, come fa lei magari a trovare la propria strada, Francesco Pattacini?
Non c'è ovviamente una risposta che possa dare una direzione precisa, cioè forse il guardarsi intorno, lo scoprire i sapori della propria zona e iniziare da lì, e quindi ragionare su ingredienti, ragionare sul proprio gusto e lasciarlo fondare con l'esperienza, perché sì, purtroppo qui, soprattutto nell'articolo, parlo di cibi ultraprocessati che sono una questione del nostro tempo che dobbiamo affrontare anche in termini ambientali, quindi capire dove trovare il gusto che sia sì buono, ma anche sostenibile a livello appunto ambientale e umano.
Il gusto sostenibile, questo è un interessante accostamento di parole. Per finire, lei cita figure controverse che usano toni forti o dinamiche di scontro. Insomma, anche nel cibo la spettacolarizzazione del conflitto è diventata una strategia necessaria per sopravvivere in un mondo in cui c'è una grandissima competizione per parlare di cibo sulle piattaforme.
Sì, il mercato si è saturato e quindi distinguersi sembra essere diventato l'unico modo per farsi notare. E ancora una volta il fatto di una polarizzazione, cioè quindi creare una discussione in qualunque modo pur di mantenersi alte nelle visualizzazioni e fidelizzare il consumatore, che però purtroppo rimane incastrato in queste situazioni ed è alla fine la vittima di questi linguaggi così forti. Il cibo fortunatamente è meritocratico, quindi quando passerà un altro trend rimarrà in piedi effettivamente chi ha dato spazio alla proposta gastronomica, con tanto che appunto parlare di cose centrali come l'alimentazione è un tema centrale per il nostro futuro.
E dunque il food porn alla conquista della creator economy, questo è il titolo del suo articolo apparso sulla testata Link Idee per la TV. Francesco Pattacini, grazie per essere stato con noi oggi. A presto.
Grazie a voi, a presto.